9 e 3 minuti, di nuovo una buona mattinata da Domenico Guarino, sempre all'ascolto di Toto Gambia. Stavo leggendo i messaggi degli ascoltatori, però ecco, nella crisi del coronavirus sicuramente una delle cose che cambierà, o presumibilmente cambierà, sono gli equilibri geopolitici, no? Ci stiamo interrogando su quello che succederà all'Europa, in parte lo stiamo vedendo. Paradossalmente la Cina, che sembrava la vittima predestinata di questa epidemia, ne esce in maniera molto rafforzata anche dal punto di vista, diciamo, del prestigio, no? Del proprio ordinamento, della propria dimensione statuale, della propria politica, al punto tale che viene anche nei paesi occidentali viene indicata come modello di riferimento, e quindi è evidentemente, come avevamo detto sin dall'inizio, un'epidemia che sta scompaginando completamente le carte. A proposito del rapporto tra l'Italia, l'Europa, la Cina e nuovi equilibri geopolitici, ha detto cose molto interessanti il professor Massimo Cacciari, è collegato con noi. Buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Professor Cacciari, però io volevo partire dal concetto di libertà, poi arriviamo alla geopolitica, perché lei se ne è interessato molto, ne parlammo anche a questi microfoni un po' di tempo fa, riflettendo su Kant. È un momento in cui il tema della libertà è un tema, diciamo, posto molto sotto pressione, no? Tutti noi stiamo scoprendo come certe libertà che ci sembravano indiscutibili, inderogabili, assolute, oramai assodate, non solamente vengono messe in discussione, ma addirittura siamo molto pronti a farcele mettere in discussione. Che riflessioni le porta a questa vicenda?
Se non saremo in grado di governare con qualche forma democratica i processi di globalizzazione che riguardano anche ovviamente l'emergenza sanitaria attuale, perché 40-50 anni fa non ci sarebbe stata nessuna emergenza globale, il virus sarebbe rimasto lì tranquillamente incapsulato in Cina, i rapporti con il resto del mondo scarsissimi o nulli, e lì finiva e non ce ne saremmo neanche accorti, probabilmente non avremmo neanche avuto la notizia. Se i processi di globalizzazione non vengono governati, le crisi saranno sempre più frequenti, di carattere finanziario, economico, sociale, di qualunque genere, e globali, e dovremmo rassegnarci a dismettere i nostri principi di libertà, ovviamente, perché in un'emergenza come quella attuale di cosa stiamo discutendo? È evidente che dobbiamo stare alle regole, alle norme che ci vengono volenti o nolenti imposte, e lì finisce tutto, si chiuderanno i parlamenti, finirà la politica, ma è evidente, sono le cose che gli analisti seri dicono da 30 anni a questa parte. La globalizzazione obbliga a forme, a un diritto internazionale che venga interiorizzato nelle norme e negli ordinamenti di diversi stati, e tali da garantire appunto forme di convivenza civile e democratica, altrimenti le crisi metteranno in discussione e faranno alla fine cessare quella che noi abbiamo inteso essere la vita democratica fino all'altro giorno.
Poi c'è l'elemento della paura, no? Che è un elemento che noi abbiamo messo sempre in questo illuminismo, così o pari illuminismo globalizzato, molto da parte. Poi abbiamo visto che la paura è un motore forse più forte della libertà.
È per forza che c'è la paura. La paura c'è quando c'è la crisi finanziaria che travolge i nostri redditi, che travolge i nostri idee o speranze di benessere. La paura c'è quando c'è un'epidemia, che anche questa non è mica una novità. Negli ultimi 20 anni ne abbiamo avuto 3 di grandi pandemie, SARS, Ebola, e tutte con cause poi strettamente analoghe, insomma. Tra l'altro fa sorridere, insomma, questa esaltazione europeista occidentale di quanto sono bravi i cinesi. I cinesi hanno prodotto questo, sono una delle cause fondamentali di questa epidemia, tra l'altro. Cioè, il loro modo di vita, l'assoluta mancanza di controlli per quanto riguarda il rapporto tra wildlife e noi, e umani, sono nate lì, insomma. La gente aveva visto come stanno i grandi mercati cinesi di carni, eccetera, no? Di cosa stiamo discutendo? Non so, dico, dobbiamo anche adesso andare a scuola dai cinesi? Bene, a posto, allora sì, davvero non abbiamo più nessuna idea della democrazia, dobbiamo andare a scuola dai cinesi? cioè come la nostra idea di democrazia adesso è la Cina diventata? No, me lo chiedo, no? Perché a volte io rimango assolutamente stupefatto, perché è una tale debacle culturale ormai quella che stiamo attraversando noi europei, noi occidentali, che non so come possiamo risorgere, se addirittura pensiamo di dover prendere lezioni di democrazia dalla Cina, non so, io dico se ci va bene il governo cinese, non so. Dopodiché, certo, realisticamente discutiamo di come si riassettano gli equilibri internazionali dopo una crisi di questo genere. E allora è presto detto, anche sa, non c'è mica nessun mistero. La Cina, tra tutti i paesi, oggi è quello che è più liquido, si direbbe in chiave così privatistica, no? C'ha un tale surplus nella bilancia commerciale che la Cina può permettersi domani, finita la crisi, di buttare sul mercato per far riprendere l'economia triliardi di triliardi. E nessun altro paese al mondo ha questa capacità, nessuno paese. Gli Stati Uniti sono stradebitati, il Giappone è stradebitato, non parliamo di noi europei o di noi italiani, per carità di patria. Quindi è evidente che la Cina ne esce rafforzatissima da questa crisi, ma da questo dobbiamo dire che adesso guarda che bello il modello cinese, non so, io sono esterrefatto, le ripeto, assolutamente esterrefatto.
A proposito, torniamo alla geopolitica da cui eravamo partiti. Allora, lei prospetta un futuro immediato in cui la Cina sarà il dominus o comunque il giocatore più importante. L'Europa che ruolo potrà avere? Vediamo una grande retorica, ad esempio patriottarda in Italia, ma evidentemente questa entra in tensione poi con gli altri players sullo scacchiere internazionale.
Guardi, non mi cade la lingua ormai a parlare d'Europa, dai, l'Europa è in questa crisi ha dato una tale immagine di sé, e l'incapacità di qualunque coesione in strategie così di emergenza di fronte all'epidemia, cioè, cosa vuole chiedere a paesi che hanno affrontato questa emergenza in termini totalmente divergenti, senza alcun coordinamento, cosa vuole chiedere?
Politiche facendosi sociali, la guerra comuni, sulle mascherine e sulla mucchina, eh? Anche, no? No, dico facendosi la guerra sulle mascherine e sulla mucchina.
Sì, facendosi la guerra tra di loro, facendosi la polemica tra di loro. Lasciamo perdere la Gran Bretagna, anche se pensare che ci possa essere un'Europa con la Gran Bretagna che va completamente per conto suo è pura follia, ma lasciamo perdere l'Europa, lasciamo perdere la Gran Bretagna, eccetera, ma le pare possibile? Ma lasciamo stare, dai. Ci sarà forse, speriamo, una nuova generazione politica, un nuovo ceto dirigente che riprenderà questa idea d'Europa, ma per quanto riguarda le generazioni che si sono succedute fino ad oggi, queste hanno fallito, basta. Quell'Europa lì, la loro Europa è finita. Non ce n'è più niente da fare, è inutile raccontare ai ragazzi balle. Saranno loro, se vogliono ricostruire l'Europa, a ricominciare praticamente da zero.
Quindi si ricomincia da zero in un mondo in cui la Cina potrebbe essere, lei ha detto, l'artefice del nuovo piano Marshall, no?
Al potere economico di partire con un suo piano Marshall europeo, eccetera. Però attenzione, perché la Cina ha questo potere, ma non è il leader militare, strategico, innovativo, tecnologico, rimangono gli Stati Uniti. Quindi la Cina dovrà per un lungo periodo ancora fare i conti con gli Stati Uniti, per ogni sua velleità o volontà egemonica, che non credo poi tutto sommato abbia o abbia ancora. Comunque certamente sono dei dati economici, materiali, non c'è niente da fare. La Cina ha un avanzo tale di bilancia commerciale che gli permette domani di fare un grande piano Marshall anche per l'Europa, non c'è dubbio alcuno.
Come ne usciremo, professore, secondo lei, come esseri umani, migliori o peggiori da questa vicenda?
Guardi, io sono un modestissimo allievo di Machiavelli dei Guicciardini. La natura umana è questa da almeno 60.000 anni da questa parte. Il nostro cervello è rimasto quello, non c'è stato alcun mutamento significativo.
Quindi ne usciremo come siamo entrati. Grazie. Grazie al professor Cacciari. Buon lavoro, buona giornata a lei.
A lei, arrivederci.